Buonasera a tutti. Chi è che legge il testo?
Posso leggere io?
Bene, benissimo.
Va bene. Allora, dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 2,
Alla seconda.
versetti dal 14 al 21. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Evita le chiacchiere vuote e perverse, perché spingono sempre più all'impietà quelli che le fanno. La parola di costoro, infatti, si propagherà come una cancrena. Fra questi vi sono Imeneo e Fileto, i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la risurrezione è già avvenuta, e così sconvolgono la fede di alcuni. Tuttavia, le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi, e ancora si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. In una casa grande, però, non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di argilla, alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli. Chi si manterrà puro da queste cose sarà come un vaso nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto per ogni opera buona. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Potrei cominciare facendo presente che questa espressione in cui all'inizio si dice si evitino le vane discussioni, è un grande invito alla pace, perché letteralmente dice non fate guerre di parole. Ed è un'espressione che torna negli scritti di San Francesco, nella Regola Non Bollata, quando lui manda i suoi frati tra i saraceni e come prima indicazione di comportamento dice non fate liti. Liti nel senso di distrazioni religiose, ma siate sottomessi a tutti per amore del Signore. Ecco, mi sembrava bello questo primo passo assolutamente indispensabile per la pace, quello di evitare la guerra di parole, perché tante volte poi la guerra poi fatta di armi, di mezzi violenti, è la conseguenza di precedenti guerre fatte con parole.
Un po' fatica a leggere questo testo di oggi perché è così duro mi è sembrato e faccio sempre fatica quando ci sono dei giudizi molto severi perché probabilmente perché ho paura che mi riguardino, insomma. E dopo però mi sembrava in questo modo vorrei magari me la sono raccontata, l'ho capita così perché mi andasse bene, ma insomma mi sembra che però questa durezza è con chi deviano dalla verità, cioè non sono i peccatori, non sono qui rammentati i peccatori che nella loro vita fanno cose sbagliate o si discostano, ma è un rapporto con la verità, quindi sono quelli che seminano questo tipo di contesa e anche questa confusione. E così mi è sembrato che a questo si riferissero tutte le cose dure che sono dette dopo.
In questo discorso sulla casa grande, in cui ci sono quasi di tutti i tipi, nobili e meno nobili, mi fa pensare alla Chiesa, in cui c'è dentro di tutto. Ci sono persone che parlano male, ci sono persone che scandalizzano altri, che insomma, ci siamo anche noi, chiaramente. Però mi sembrava, cioè, mi ha fatto pensare molto a chi parla male del Papa, e niente, insomma, non ci sono grosse conclusioni, però questa lettura mi ha riportato alla mente questi discorsi, questo esempio qua molto attuale. E aggiungo solo che in tutto questo il passo in cui dice che le fondamenta di Dio resistono e che il Signore conosce quelli che sono suoi è molto consolante.
Volevo dire che il versetto del nostro testo di oggi che mi ha più attirato e poi occupato è il versetto 19, dove ci sono due citazioni della scrittura, la prima dal libro dei Numeri e l'altra è dal libro di Isaia, dove dice che le solide fondamenta gettate da Dio, quindi c'è una realtà meravigliosa che lui ci ha regalato, il sigillo di queste fondamenta è appunto in queste due espressioni bibliche. La prima, il Signore conosce quelli che sono suoi. L'altra, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. La prima citazione è perché ci ricordiamo della elezione d'amore da cui la nostra vita è stata ed è visitata. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Che bello, no? Questa sera riconoscere che siccome gli apparteniamo, lui davvero ci conosce. E la conoscenza del Signore non è mai una semplice conoscenza intellettuale, ma è un abbraccio, è una conquista, è una occupazione. Questo è mio. E la seconda citazione dice: si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. È la nostra grande responsabilità. Abbiamo tanti limiti, tanti difetti, però ci sono due cose che devono essere assolutamente sottolineate. La prima è questo possesso che il Signore ha preso di noi. Dice: il Signore conosce quelli che sono suoi. Rinnoviamo la nostra appartenenza. Riconosciamo e ringraziamo il Signore per quello che ci ha condotto fino a questa sera. Peccatori con tanti limiti, con tanti difetti, con tante ferite, ma che bello che lui possa dire di noi che gli apparteniamo, sono suoi. La seconda conseguenza è più spiccatamente di tipo etico, coinvolgente la nostra vita. Dice dunque: si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. E quindi da una parte siamo suoi, e siccome siamo suoi c'è questo invito, ma possiamo dire proprio comando, di uscire dall'iniquità. Dice: ma come si fa a uscire dall'iniquità? Si può perché siamo suoi. Si può supplicandolo, si può confessando, si può chiedendo, ma non possiamo essere partecipi in modo passivo e rassegnato, anche di qualche situazione negativa che ci invade, che ci occupa. Il Signore ci dà un comando che è reso possibile dalla potenza della sua presenza e del suo intervento nella nostra vita. Questa vita meravigliosa che non possiamo e non vogliamo sciupare. Da soli non ce la caviamo, e per questo però il Signore è venuto, prima di tutto a ricordarci che siamo suoi, e poi per dirci dunque obbedite. Mi sembra molto importante questa citazione di questa sera, perché ci troviamo in situazioni anche complesse che sembrano presentarsi con il timbro dell'impossibilità, ma tutto il Signore può fare per noi.
Ecco.
Dunque, in questi giorni sono occupato, invaso, travolto da un pensiero che riguarda l'epidemia. Perché mi è venuta nella testa e nel cuore l'idea che una situazione come quella che si sta vivendo in questo momento al mondo non si è mai data, o perlomeno può darsi che sia avvenuto, ma non è riuscita a entrare in nessuna memoria storica. Qual è questa cosa mai avvenuta? Che adesso è appunto questo dramma. Tutto il mondo c'è dentro. Altrimenti normalmente delle epidemie sono di qua e di là, dei morti di fame sono qua e non dappertutto. Le differenze caratterizzano la storia umana, ma per la prima volta, oso dire, per la prima volta forse ci troviamo dentro a una prova drammatica universale. Non c'è nessuno che questa sera, in questo momento, al mondo, se ha un minimo di collaborazione e di partecipazione, non si senta dentro a questo dramma. Ci siamo tutti dentro. E siccome quindi siamo dentro a questa universalità del dramma, siamo anche chiamati a una universalità della consapevolezza, della competenza, dell'impegno, in uno sforzo assolutamente comune. Una volta c'era un'epidemia in Honduras e a 1000 chilometri di distanza nessuno neanche ne sapeva niente. Oggi è globale. Io penso che non sia mai accaduto. o perlomeno penso che possano essere anche accadute, forse, ma quasi nella preistoria, delle vicende negative universali, ma certo non sono arrivate a delle forme di consapevolezza. Quindi non è noi invece, in questo momento, questa sera, siamo partecipi di un dramma che ha invaso tutta l'umanità, non solamente chi è concretamente caduto nella malattia, ma anche chi non c'è caduto o non è ancora caduto, ma si sente totalmente coinvolto. Allora da qui, secondo me, nasce una cosa molto grossa, aiutata ancora una volta da quella cosa meravigliosa che è stata quell'enciclica ultima del Papa e il titolo dell'enciclica. Fratelli tutti, quel tutti mi ha invaso, mi ha dominato. Allora quel tutti ritorna anche nelle sciocchezze che vi stavo dicendo prima, per dire dunque siamo tutti dentro nello stesso problema, tutti dentro lo stesso dramma, la stessa paura. Allora tutti preghiamo, tutti studiamo, tutti combattiamo, non lo so, però è certo che qui siamo affratellati in modo drammatico e universale. Succederà che, sta già succedendo, che evidentemente si costituiscono delle differenze e dei privilegi provocati dalla scienza, dal denaro, da tante cose. Sarebbe meraviglioso prendere atto di questa universale situazione, che forse non si può dire non prevista da Dio, per uscire da questa situazione insieme, nel nome di Dio, avvertendoci davvero come tutta la grande famiglia umana, al di là delle fedi, delle religioni, delle ideologie, delle condizioni di vita, dei progressi o dei regressi, e dei peccati o delle virtù, siamo tutti dentro a questa vicenda. Io penso che sia stata una via molto severa quella che ha scelto il Signore, e cioè di farci riscoprire la fraternità nella drammaticità della storia. Però da qui questa volta non è fuori nessuno. In un modo o nell'altro ci siamo tutti dentro. Già in queste ore sono come sospeso, non dico preoccupato, ma certo sospeso, perché evidentemente chi può di più, chi ha studiato di più, chi ha quattrini di più, farà dei movimenti che non possono che essere positivi, è chiaro. Non è che si debba rimanere tutti nel guaio, ma si deve uscire tutti insieme. Ora, se questa sera possiamo mettere insieme chi la paura, chi l'angoscia, chi lo studio, chi la preghiera, chi il pianto, chi la distrazione, mettiamoci tutti insieme. E quindi l'epidemia, capite, non diventa un puro fatto così di passaggio, poi passerà, speriamo che ci vada bene, ma pone un interrogativo al pensiero collettivo e alla coscienza collettiva, secondo me, di grande interesse. Ci si potrebbe dire, ma accidenti, ma il Signore è dovuto arrivare a questo punto per farci capire che siamo un'unica famiglia? No, forse si poteva evitare, però di fatto ci siamo dentro. E il Papa Spagnolesco ha detto quell'attributo. Fratelli tutti. Per me è stato un regalo meraviglioso, perché normalmente la parola fratelli viene usata proprio per indicare invece una parte. Noi siamo fratelli, è vero, Invece la nostra fede cristiana certamente è proiettata in questa ipotesi. La situazione drammatica in cui ci troviamo la timbra questa ipotesi. Fratelli tutti. Bellissimo, no? Tra l'altro anche il fatto di dire non tutti fratelli, ma fratelli tutti. In maniera che la prima parola, fratelli, resti come in una specie di sospensione e l'altra la abbraccia, tutti. Anche chi questa sera puoi sentire lontano dal tuo spirito, puoi sentire con fatica, puoi sentire con dolore o addirittura angoscia, tutti, fratelli, tutti. Chiediamo al Signore questa grande grazia, che nessuno ci esca, ne esca da solo, che nessuno pensi di farci degli affari sopra, ma sono sciocchezze che non voglio ricordare. Tutti sappiamo la banalità e la violenza del male. E quindi questa sera mi sembra importante, ecco, innalzare questa bandierina.
Bene. Allora, ci salutiamo così? Avete qualche commento da fare?
Ma ascoltando questa riflessione di Don Giovanni e vedendo che c'è questo termine iniquità riportato nel brano, mi ricorda, oltre che la Fratelli Tutti, anche l'iniquità di cui parlava nella prima enciclica Papa Francesco, e riflettendo proprio su questo brano sembra quasi che questo astenersi sia un qualcosa di estremamente passivo, e invece c'è una ricchezza di un essere invece attivo, no? Negli altri brani che precedono questo c'era questa condivisione nella sofferenza, c'era questo accostarsi alle storie delle persone, questo camminare sulla stessa strada. E quindi questo allontanarsi, anche questo quasi sentirsi vaso inutile, in realtà richiede anche che ci facciamo riempire di grazia, dei segni di bene, ma anche che diventiamo persone che sanno anche guardare cosa significa essere attenti. Per esempio, qui vengono citate le chiacchiere vuote, e in qualche modo ci fa capire che oltre a chi genera le chiacchiere ci sono anche dei destinatari di queste parole, quindi mettersi nei panni degli altri anche in questo, quindi questo riuscire ad accostarsi a questo brano anche non con un respiro passivo, mi astengo da, non faccio questo e così via, ma in realtà con una possibilità invece di un'opera di bene, di attenzione, una possibilità di ascolto, quindi cambia proprio la prospettiva.
Io volevo segnalare a proposito di quanto hanno detto adesso Fabio e prima Giovanni, un riferimento diretto mi sembra a questi discorsi, al capitolo 1, al versetto 8 di questa lettera che stiamo ascoltando insieme, quando dice soffri con me per il Vangelo, cioè questo invito a riconoscere il fatto che siamo insieme a soffrire, non voler patire da solo. Intanto, in ogni caso, ciascuno ha i suoi patimenti, ma qui l'invito di Paolo è quello di farlo insieme con lui e di farlo poi non così, con uno scopo così di automortificazione fine a se stessa, ma per il Vangelo, cioè cogliere
in questo patimento a quale siamo chiamati di vivere insieme, coglierne il fine per il Vangelo, cioè come occasione per, nei limiti delle nostre possibilità, di portare una buona notizia agli altri. È una passione tutta aperta alla buona notizia della salvezza. Dunque, qui c'è Massimo che si sta chiedendo come mai lui è da solo in cucina e non c'è nulla di pronto. Forse è meglio che provvediamo. Continua a entrare e uscire dalla cucina del nostro soggiorno. Va bene, allora noi vi auguriamo una buona serata, una bellissima solennità dell'Immacolata. E ci rivediamo. E beh, io sì, noi domani abbiamo la messa la sera, anche mercoledì, quindi ci vediamo giovedì.
Bene, grazie di questa
grazie mille.
Ciao.
Grazie a tutti, buona serata.
Ciao.
Oh, buonasera.